Racconti calabri di Nino Princi.
Quinto racconto. Il gioco della guerra. Come se nulla fosse, mi scaravento da un'altezza di 1000 metri al di là degli Appennini. Come se nulla fosse, mi inabisso nel Mediterraneo con le mani a pinza sul naso. Come se nulla fosse, attraverso la linea gotica, in cerca di gole tedesche, sgancio viveri sulle postazioni dei miei compagni intrappolati in mezzo al fuoco, ovvio, dell'artiglieria nemica. Poi sprofondo stanco nel divano e assaporo pane bagnato, fragrante, con peperoncino, origano e pomodoro fresco. Pomodoro scicato, sfregato nel pane da mani pazienti. Il rosso dei pomodori assomiglia al sangue versato per la Repubblica. Non mi dispiace sporcarmene le mani. La guerra mi ha da troppo tempo abituato a gravi compromessi con la mia coscienza. Ho un reparto distaccato di Marines appena sbarcati in attesa dei miei ordini, ma ho anche troppa fame. Ho pertanto ordinato ai miei soldati di aspettare che finissi pane e pomodoro. Cruenta è stata oggi la battaglia. I tedeschi resistono ancora saldi e compatti lungo la cinta allestita nella dorsale del corridoio. Nonostante subito dopo pranzo abbia tentato il secondo attacco della giornata mobilitando l'aviazione. Due bombardieri partiti da camera mia e pronti ad aggredire la contraerea nazista. Ma i nemici hanno deciso di vendere cara la pelle e mi hanno impedito di sferrare l'offensiva via terra con due squadre di 3 carri armati e una 15ina di soldati nascosti dietro la porta che dà nel salotto. Al termine dell'attacco fallito, ho maturato la convinzione che la battaglia si sarebbe protratta fino a sera. Ho dunque reputato necessario concedermi una pausa per fare il punto della situazione e motivare il mio esercito. So bene che il morale dei soldati non potrà che essere alto se il generalissimo non rinuncerà ad alcuna delle sue abitudini. Si tratta di dar loro un rassicurante senso di quotidianità e null'altro. Raduno pertanto le truppe e le dispongo in 4 perfetti quadrati davanti a me. Noto con freddezza che alcuni soldati sono già predisposti alla sconfitta, hanno le braccia spalancate come se fossero stati appena colpiti. Decido di prendere quella decina di uomini incapaci di affrontare il nemico e di seppellirli in un vaso pieno di terra sul balcone. Li spingo col pollice sottoterra finché non spariscono, sconvolte le loro espressioni, ma è la guerra e non possiamo farci niente. E torno a sedermi nella poltrona a finire pane e pomodoro. Ecco, dall'alto del mio trono, mentre spezzo il pane morbido facendo esplodere granate di pezzi di pomodoro tra i denti, fisso tutti negli occhi in silenzio. Intanto mia nonna in cucina armeggia, sicura, con le pentole, la sento, sta iniziando ad allestire il necessario per la cena, ce ne sarà per tutti. Mio nonno è seduto accanto al balcone, borbotta qualcosa, disinteressato a quanto sta accadendo. Nessuno sembra rendersi conto che in questo momento si sta scrivendo la storia. I miei fanti sono un centinaio, frutto delle 3 bustine di soldati arrivati grazie alle manovre diplomatiche di mia madre, unite ad alcuni contingenti di reduci da altre guerre, uomini costretti a combattimenti retrospettivi, cavalieri che solcano controvento i mari della storia, come me. Tra i militi spicca un piccolo contingente di australiani, una 20ina con 2 carri armati e una manciata di cannoni. Nessuno punta un fucile o una pistola, alcuni hanno dei cannocchiali a tracolla facilmente posizionabili sopra la mensola del telefono e sopra la TV, utili per sorvegliare cosa succede oltre la linea gotica. Hanno una caratteristica però che ai miei occhi li rende degli uomini preparati a livello logistico ma inaffidabili nel combattimento alla baionetta, e cioè il loro abbigliamento. Vestono infatti con dei pantaloncini corti poco sopra il ginocchio e hanno dei cappelli tondi che sembrano di paglia, con le tese larghe, eccessive. Oltre ai cannocchiali hanno mappe in mano, il colore delle loro sagome è giallastro, cosa che li rende difficilmente mimetizzabili e non utilizzabili come commandos. Fanno sempre gruppo a sé. Mi piace disporli 2 a 2 lungo le alture oppure nelle retroguardie, in circolo, a gruppetti, come se stessero chiacchierando fra di loro per capire da che parte andare. Si chiamano John, Lucky, Bob. Lucky, lo so, significa fortunato perché nel mio paese ci sono un sacco di persone che in estate arrivano dall'altra parte degli oceani. Faccio finta che Lucky sia italo-americano, anzi italo-australiano, che per me al momento l'America non ha confini. Ma Lucky è sfortunato perché talvolta mi capita di usare il contingente australiano come casus belli per giustificare carneficine. Per esempio faccio finta che un gruppo di australiani sia andato in avanscoperta per preparare il terreno alle truppe di terra ma finisce trucidato in un'imboscata nemica. È morto così Lucky un anno fa. Era un soldato australiano, vestito come un esploratore inglese nella Seconda Guerra Mondiale, quando ha perso la vita per mano dell'esercito di Sadat, salvando così l'onore della sua patria, l'Australia, che nel mio personale scacchiere geopolitico, condizionato dal fascino esercitato su di me dalle cronache del TG1, è strettissima e intima alleata di Golda Meir. Il sistema di alleanze è determinato da due fattori. Primo, la regina Elisabetta, regina d'Inghilterra e d'Australia, deduco dalla bandiera australiana, e Golda Meir. Mi sembrano due persone che possono andare d'accordo. E secondo, Golda Meir ha una sufficiente rassomiglianza con la sorella più grande di mio padre per garantirle il mio completo appoggio militare. Zia che elargisce sempre biscotti e cioccolate a me e alle mie sorelle ogni volta che viene a farci visita. Lucky ha assistito all'ascesa al potere di Pinochet. È stato chiamato a Fiumicino quando i palestinesi hanno fatto la strage. Conosce la Cambogia e il Vietnam come le sue tasche. Una volta l'ho persino mandato in avanscoperta lungo le Alpi orientali, ma l'ha freddato un cecchino. Ha visto le tenebre e si è reincarnato decine di volte. Ma eccomi di nuovo seduto sul trono mentre passo in rassegna ai miei uomini. Oltre al contingente australiano vi sono i sobri reparti inglesi armati di rivoltelle e poi alcuni soldati italiani che ogni volta non so a chi alleare. Chiedo a mio nonno se nella seconda guerra gli italiani erano con gli americani o con i tedeschi e mio nonno risponde «erano un poco con l'uno e un poco con l'altro». Questa risposta scombina tutte le carte in tavola. Mi sembra male ricorrere alla soluzione di inserirne un po' con gli uni e un po' con gli altri, perché così finiranno per uccidersi tra fratelli e dunque li parcheggio tutti in un angolo, in cerchio, in attesa di ordini, lontano dalla parata. Ma attenzione, mi risuona l'eco della voce del nonno. Erano un poco con l'uno e un poco con l'altro. C'eri pure tu a mezzo ai soldati. E certo che c'ero pure io. Quindi la faccenda si fa interessante, anche mio nonno conosceva Lucky. Era stato anche lui nascosto dietro al telefono, pronto ad approfittare di una distrazione del nemico ad aggredire alla baionetta il primo soldato che gli avesse puntato la pistola contro. E tu cucco eri, chi tedesco chi americani? Partia pa' la guerra chi era chi tedesco e finia chi era chi americani. Quando un di Tassaro senza comando ognuno fu io e feci chi potti. E tu a onde eri? A Napoli. Quando dissero che cattu fascismo pigliai e mendicalai pa' casa a pedi. E quanto ci mentisti? Una paresimani. A questo punto tutta la questione geopolitica va di nuovo severamente riconsiderata. Mi spingo nelle retroguardie dove c'è il cerchio di soldati italiani e ne prendo uno che mi sembra avere a prima vista le fattezze di mio nonno, o almeno così decido. Faccio lo stesso con il resto del manipolo e lo inserisco in blocco in prima linea. Nonno, io ti misi chi americani, va buono? Va buono, va buono. Quindi torno ancora sul trono e sfilo di nuovo davanti ai miei soldati, completi questa volta anche del contingente italiano nel quale spicca mio nonno, uno dei pochi nell'atto di lanciare una granata, con le braccia stese e la bocca aperta. Mentre addento la seconda fetta di pane al pomodoro, decido di iniziare il combattimento e di mandare avanti i Marines oltre la linea gotica, mettendo da parte qualunque riluttanza a lasciar morire così dei soldati, perché sicuramente sarebbero caduti, vittime di imboscate ordite dalle truppe tedesche, che sono sempre ben equipaggiate. I tedeschi sono anche grigi, cattivi, con i pelli cortissimi e le spalle larghe, hanno divise perfettamente abbottonate fino all'estremità del colletto, sanno fare la guerra. Qualunque loro incursione nel mio territorio significa senz'altro condannare a morte certa i miei uomini. Ma attenzione! Tra qualche ora mio padre e mia madre torneranno da lavoro, il campo di battaglia dovrà essere completamente ripulito, la guerra necessariamente chiusa e gli eserciti tutti nella cesta. Nel frattempo eleggo mio nonno aiutante di campo, dopo averlo informato della prossima decorazione al valore civile per i meriti in battaglia. Tuttavia il suo lavoro si risolve presto in una serie di blande esortazioni e di slogan di guerra detti a mezza voce e senza convinzione, cosa che in realtà, mi accorgo, non giova tanto ai miei soldati, impauriti e sconvolti. Mi calo in questa scena che diventa quanto mai reale e noto un ordine silenzioso lungo tutto il campo di battaglia. Penso che ci sia nell'aria un silenzio anomalo. Mancano i mezzi di trasporto, mancano le bandiere. Allora corro in giro per casa a recuperare tutti i mezzi possibili. Una ventina di jeep, una decina di carri armati e una trentina di cannoni e lanciarazzi. Ci sono anche armi che mi servono per la contraerea. Prendo le bandiere che trovo. Australiana, canadese, inglese, americana e italiana, ormai a pieno diritto nello schieramento grazie al sacrificio di mio nonno. Mi colpisce la bandiera rossa e bianca del Canada perché ha una foglia al centro. Nonno, che bandiera è chista? Domandinci a tua nonna. Per chi? Domandinci. Vado da mia nonna in cucina. Nonna, che bandiera è? A bandiera du Canada. E per chi, nonno, mi disse tu domanda a tia? Perché quando tuo nonno non c'era questa bandiera, feci i miei vestiti peto, zii. E chi viene a dire, a onde è stu Canada? Mia nonna smette di trafficare. U Canada sti vicino a America e nella seconda guerra era alleato con gli americani. Icca passare i soldati canadisi e i calaro con l'aereo. Dopo che arrivarono terra, da sta venivano i paracadute e sa fuivano. Poi noi ivo mentre pigliavamo i paracaduti. Perché qua a stoffa facevamo i vestiti, i tozzi si passarono tutta la guerra con i vestiti di paracaduti. E lei ancora si vestiti. No, 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 figlio, passerò qui 30 anni. Torno nel campo di battaglia e decido di dare una promozione a mia nonna, ma non posso certo farla combattere, per cui decido di metterla al comando delle truppe italiane. Avrebbe costituito un triumvirato con Elisabetta e Golda Meir. Stimo in circa 80-100 uomini il contingente nemico. Sono assiepati un po' dappertutto in casa. Il grosso è composto da nazisti feroci. Hanno armi, enormi bombardieri capaci di sganciare sia missili sia bombe. L'ultimo attacco ha causato la rottura di un vecchio posacenere e la conseguente ira di Israele e di mia nonna. Oltre la linea gotica vi è un ginepraio di stanze, alcune delle quali nemmeno mappate. In fondo al corridoio si apre un ampio soggiorno enorme. Una volta raggiunta quella sala, i miei nemici potranno dormire sonni tranquilli. Si tratta infatti di una sorta di zona franca nella quale possono riposarsi i soldati e nella quale è vietato combattersi. In mezzo al corridoio c'è uno studio pieno di libri. Lì si annida un manipolo di SS, proprio dietro La storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi. Chiedo a mia nonna di andare a controllare, ma si notano le prime falle nel sistema di alleanze. E manda a Regino, postumeo. Ma è improbabile che Elisabetta si sposti anche solo di un centimetro per andare a controllare. Decido pertanto di lasciare i tedeschi dove sono, li avrei raggiunti a breve con gli unici due bombardieri rimasti. In realtà la cosa che mi preoccupa di più sono i tiratori scelti che ho disseminato in giro qualche settimana fa, quando i palestinesi hanno sequestrato gli israeliani a Monaco. Faccio mente locale, lo studio era diventato il villaggio olimpico. E l'aeroporto era a poca distanza, con il corridoio a fare da pista di atterraggio. I cecchini non possono che essere tra lo studio e il corridoio, quindi oltre la linea gotica. E poi ci sono anche dei cannoni che sbucano da un corridoio che dà nella camera da letto, altra zona assolutamente inviolabile, presidiata dalla Croce Rossa. Avendo palesemente perso l'appoggio di mia nonna, che a quanto pare non va d'accordo con la regina d'Inghilterra, non mi resta che insistere con Golda Meir affinché mi conceda alcuni suoi soldati per mandarli in avanscoperta. Voglio infatti tenere i Marines pronti per l'attacco finale, voglio risparmiare agli italiani un sicuro fallimento. I canadesi invece servono a mia nonna per via del paracadute. Infine, gli australiani hanno un grande senso dell'orientamento, gli attrezzi necessari per affrontare un terreno fino ad allora inesplorato. Hanno cannocchiali e mappe e al limite, dato che non hanno armi, avrei affiancato loro un carro armato e un aereo. Prendo quindi il contingente giallastro e do a Lucky il comando. Faccio una breve riunione alla presenza dell'italo australiano, di mio nonno soldato in rappresentanza degli italiani e di uno dei Marines. Dopo aver spiegato a Lucky il da farsi, cioè oltrepassare la linea gotica, sgominare il manipolo di SS e i tiratori scelti, sfondare le linee difensive tedesche e vincere definitivamente la seconda guerra mondiale, mi congedo da lui e dispongo il resto delle truppe in due lunghe file orizzontali. A sinistra gli italiani e gli inglesi, al centro i Marines, a destra i canadesi. Ma mi rendo conto di aver dimenticato una cosa. Mi torna in mente infatti una bandiera che in precedenza ho trascurato, bianca, con una palla rossa al centro e con dei raggi, come un sole che si irradia, un sole rosso. Ho trascurato il contingente giapponese, fascistissimo, composto in prevalenza da soldati con una fascia intorno alla testa e soprattutto refrattario a qualunque rispetto delle regole. I lineamenti dei giapponesi mi bastano per assimilarli ai vietnamiti del nord e mi ricordo di attacchi furiosi in mezzo alle gole disegnate dalle poltrone del salotto a scapito di spaventati militi americani. Ci vuole una squadra adatta a snidarli, sono tutti nascosti dietro una rientranza proprio davanti alla linea gotica. Sono pronti a immolarsi, sono in gran parte kamikaze. C'è una sola persona che è perfettamente nella linea di tiro dei giapponesi, perché la sua postazione, cioè una sedia vicino al balcone, guarda direttamente oltre la porta che dà sul corridoio. Questa persona è mio nonno, che sinora in effetti non ha avuto ancora modo di dimostrare il proprio valore militare. Gliene do pertanto occasione, invitandolo a mirare con la mano a forma di pistola proprio sotto il telefono, per circa 3 volte. Nonno, sparince ai giapponesi di Assut. A undi? Sotto telefoni, vi disti? Sì, aspetta che piglia la mira. E spara. Eccoli, caduti, tutti e quattro, rigidi, anch'essi a braccia aperte, senza armi, tranne uno, con un bazooka sulla spalla, il primo a stramazzare a terra. Nel frattempo inizio le manovre di decollo dell'aereo e faccio partire il carro armato, spingendolo fino a un certo punto. La linea gotica si avvicina sempre di più. Il corridoio, lungo circa 10 metri, mi sembra adesso infinito. Vedo la luce filtrare in un al di là costituito da una porta a vetri, una porta che apre nella sala della pace. Guardo in basso, osservo la schiera di militi tedeschi armati fino ai denti. Sento i primi spari modulati con il suono della mia voce, versi che stantuffano consonanti e scintille di saliva. Cadono i primi miei uomini, 3, 4 australiani. Una granata sfiora Lucky a poca distanza, ma il mio amico riesce a scattare in avanti per tempo. Lucky urla «bastardi tedeschi» in italiano. Riesco a far decollare l'aereo e a lanciare le prime molliche di pane addosso ai nemici che iniziano a morire. Vedo sulla destra i cadaveri dei giapponesi, dietro il contingente australiano si muovono i Marines, ma faccio loro segno di fermarsi. Non dobbiamo allontanarci troppo dalle retrovie. Mando quindi avanti aerei e carri armati, 2 e 2. Poco prima del contatto del mio contingente con le avanguardie tedesche, sacrifico un mezzo, saltato in aria insieme ad altri 5 uomini, finché gli ultimi 10 valorosi australiani riescono a farsi strada tra le macerie. Ho in mente queste illustrazioni di soldati con le penne sui cappelli che aprono una breccia con le baionette, perciò urlo ai miei «Apriamo una breccia!». Poi procedo spedito mentre il mio aereo volteggia sopra i nemici. Colpisce con precisione chirurgica i più pericolosi tra i tedeschi. Alcuni muoiono. Altri guardano spaventati all'orizzonte le 2 falangi di soldati che avanzano. Sento un diffuso senso di eccitazione. Do le spalle alla linea gotica e guardo i miei uomini perfettamente ordinati che sono un tutt'uno, ben disposti con me ma feroci con il nemico. Mi rivolgo a Lucky che nel frattempo è oltre la linea gotica. Egli è in territorio nemico. Allora prendo l'aereo e lo faccio passare raso terra in modo che l'italo australiano possa salire al volo. Perché noi siamo cavalieri, senza paura, in queste 4 mura, in questo regno sicuro, in questo teatro aperto nel cuore dell'Aspromonte. Faccio volare Lucky a cavallo dell'aereo. Eccolo, il cavaliere che solca i cieli della storia. Eccolo che si dirige a colpo sicuro verso la libreria e riparte lo stantuffo di consonanti e scintille di saliva che decimano il contingente tedesco nascosto in mezzo ai libri. Facciamo il giro indietro, oltrepassiamo di nuovo la linea gotica e torniamo diretti nelle retrovie. Atterro e fermo l'aereo esattamente sotto la sedia dove è seduto mio nonno vicino al balcone, che mi sembra il posto più riparato. Torno a muovere le pedine americane, canadesi e italiane. Manca circa un'ora all'arrivo di mio padre e devo assolutamente fermare questa strage. I tedeschi sono rimasti ormai in pochi, circa 30, ma loro non si arrendono mai, anche quando non hanno più uno straccio di artiglieria, né aerei e né alleati. Mando i Marines a dare loro le mazzate finali. Cadono 1 a 1, gli americani sparano pallottole con i nomi di ogni singolo soldato. Cadono le pedine di plastica grigie rivelando un'inconsistenza leggerissima, fino a che sono tutti perfettamente sdraiati, tutti tranne uno che per esigenze di spettacolo faccio in modo che si suicidi girandogli il gomito con la pistola verso la testa. Poi mi godo il successo e inizio a fare pulizia. Faccio arrivare un camioncino della Croce Rossa e dispongo i cadaveri in 4 file da 20. Guardo la scena appoggiando il volto sul pavimento, scrutando le facce minuscole nei profili di plastica, esauste, reduci da una battaglia insostenibile anche per un soldatino di plastica. Contemplo quel cimitero di soldati. Questa non era una guerra qualunque, questa era la Seconda Guerra Mondiale. Distolgo lo sguardo da quello scempio e vado dai miei uomini. Li dispongo incolonnati uno dopo l'altro. Dissemino il loro percorso di palline di pane, che adesso non sono più proiettili o bombe, ma cioccolate e sigarette. Poi urlo la frase di rito. «I americani, arrivare gli americani!» E mi sdraio accanto alla colonna di coraggiosi uomini. Faccio in tempo a recuperare Lucky, che nel frattempo si era acquattato sotto la sedia di mio nonno, e lo metto accanto a mio nonno soldato. Anche loro a questo punto sono parte del corteo trionfante. Poi prendo un pezzo di stoffa e avvolgo entrambi sotto la stessa bandiera. Simulo un dialogo tra i due, andranno entrambi in Aspromonte, l'uno da sua moglie, che nel frattempo sta cucendo i vestiti per i figli con la stoffa dei paracadute canadesi, l'altro perché vuole conoscere i suoi parenti italiani prima di tornare in Australia. Pare che abbia un cugino della sua età che si chiama Fortunato. Faranno un lungo, lunghissimo pezzo di strada, insieme, a piedi. Fine del racconto. Racconti Calabri è un libro uscito per la casa editrice Oedipus. Potete trovare altre narrazioni e saggi diversamente calabri nei libri La Calabria è un calzino spaiato, L'idea di domani e La natura del servo, oltre al sito www.droldeguer.com. tutti i percorsi interpretativi di questo universo simbolico territoriale di nome Calabria.